All'interno della Chiesa Cattolica c'è un braccio di ferro che dura ormai da decenni e che in queste ore tocca un nuovo punto di non ritorno. Al centro c'è Econ, in Canton Vallese, dove la fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato oggi 4 nuovi vescovi. Lo strappo avviene nonostante il fermo alta arrivato dal Vaticano, un appello accorato di Papa Leone XIV, che si è rivolto direttamente ai vertici del movimento tradizionalista dei lefevriani, chiedendo con il cuore di tornare indietro per non lacerare la comunione ecclesiale. Ecco, per capire se siamo di fronte a una minoranza nostalgica arroccata sul passato, all'irrigidimento di uno scisma e soprattutto per conoscere meglio le conseguenze di questa scelta, saluto il nostro ospite di oggi. Si tratta di Alberto Melloni. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno a voi, grazie.
Lei è professore ordinario di storia del cristianesimo all'Università di Modena e Reggio Emilia, titolare della cattedra UNESCO sul pluralismo religioso e la pace dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Allora, professor Melloni, Papa Leone XIV ha rivolto un appello accorato ai cosiddetti lefevriani, alla fraternità sacerdotale San Pio X, chiedendo con il cuore di tornare indietro. Prego.
Ho perso la domanda, mi scusi.
Ah, la domanda è: perché questo appello del Papa è rimasto inascoltato e soprattutto cosa succederà adesso? Addirittura si dice che la scomunica potrebbe arrivare oggi stesso.
La scomunica è automatica, nel senso che ci sono alcuni reati, è una cosa che è cominciata verso la metà del XII secolo, alcuni crimini nella Chiesa, per i quali scatta la scomunica senza che bisogna che venga fulminata. È automatica, come si diceva una volta, ipso facto, oppure come si dice adesso, late sentenze. Quindi quello che ci sarà un comunicato stampa che ha fatto accadere quello che era inevitabile che accadesse. Il Papa ha tentato in tutti i modi di fermare questo passo, che probabilmente ha dietro delle motivazioni, diciamo così, comunicative anche interne al mondo lefebriano, perché il mondo lefebriano è un mondo che si è evoluto nel corso del tempo. All'inizio era un gruppo piuttosto isolato attorno al signor Marcel Lefebvre, che aveva soprattutto come obiettivo quello di rifiutare il concilio, rifiutandone la messa in volgare e rifiutando la riforma liturgica di Paolo VI. Poi ha assunto anche altri contenuti al suo interno, si è frastagliato, alcuni gruppi, come dire, si sono accontentati della messa in latino senza bisogno di andare a contestare il concilio come tale o il Papa come tale, e oggi il gruppo di Econ è un gruppo che rappresenta uno dei tradizionalismi, e in questo modo con lo scisma hanno, come dire, rivendicato la loro primogenitura all'interno di questo tipo di pianeta piuttosto variegato ed articolato. Il Papa non aveva tanto da fare, perché in realtà Roma ha fatto infinite volte concessioni ai lefebriani, portando sempre a casa niente, portando a casa trattative che sono risolte in niente. E alla fine la questione su cui i lefebriani oggi si trovano in una certa difficoltà è quella che il punto con cui devono misurarsi è un punto che, per gente che vorrebbe obbedire alla tradizione, è piuttosto drammatico, che è l'obbedienza al Papa. O si ubbidisce o no, e in questo caso loro hanno detto di no.
Loro hanno detto di no, una scelta che ha delle conseguenze per loro, ma probabilmente anche all'interno della Chiesa. Appunto, quali sono gli elementi di frizione? Lei diceva il Concilio Vaticano, in questo caso mi sembra di capire il Concilio Vaticano II, e quindi una forma anche di democratizzazione della Chiesa, se vogliamo utilizzare questo termine. Ecco, nell'omelia di oggi del capo di questa fraternità sacerdotale abbiamo potuto sentire in diretta parole come noi siamo contro la Chiesa dell'inclusione o che accompagna, noi siamo per la Chiesa della fede, non vogliamo più vedere il Papa umiliato di fronte alle false religioni. Insomma, qui c'è materia di contrasto che va ben al di là della messa in latino, professor Melloni.
Sì. Sì, le cose che pian piano si sono accumulate all'interno di questo pianeta del tradizionalismo sono numerose, che vanno appunto da innocue nostalgie a vere e proprie posizioni dottrinali antagoniste, ecco, rispetto a quelle del Concilio, che va ricordato e denigrato dai tradizionalisti come se fosse un concilio che ha fatto dei cedimenti, delle concessioni alla modernità, al relativismo e così via, quando in realtà il concilio è stato quello che ha riscoperto la grande tradizione, la tradizione del primo millennio, la tradizione delle grandi chiese dell'Oriente e dell'Occidente, e ha, come dire, chiuso una fase, che è quella fase che va dal XVI secolo al XX, nel quale da un lato la divisione confessionale e dall'altro la lotta con la modernità avevano portato il cattolicesimo romano ad essere un cattolicesimo romano chiuso nelle fortezze, arroccato sui bastioni, come si diceva una volta, in attesa di un nemico che poi forse non era né così nemico né così vicino. E dunque quello che ha fatto è stato recuperare una tradizione con la T maiuscola, alla quale i nazionalisti oppongono invece una tradizione autoprodotta, fatta in casa, fatta di nostalgie, fatta di paure, fatta di sentimenti che sono semplicemente di destra, non sono tradizionali. E dunque è questo il punto dottrinale che oggi viene fuori, ma al fondo del quale sta, in una chiesa come quella cattolico-romana, poi una questione molto semplice, che è la questione dell'ultima parola. Se l'ultima parola è quella del Papa e del Papato, o no? I tradizionalisti su questo sono curiosi, perché sono degli estremisti di centro, degli avversori in nome di una reazione che vuole mettere in discussione quello, e la scomunica è lo strumento automatico, purtroppo, che scatta in questi casi e che pone oggi la Chiesa Cattolica in una situazione non insolitissima, però piuttosto dolorosa, nel quale una parte di fedeli che dovrebbero essere fedeli invece non lo sono e cascano dentro questa cosa. Il Papa potrà fare la cosa che hanno fatto gli altri, cioè potrà cercare di trovare una forma di aprire una trattativa, cercare un negoziato. È un po' difficile che possa andare al di là di dove erano arrivati Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, facendo delle concessioni sull'uso del Messale in latino, che oggi è concesso a tutti, non in chiese parrocchiali, ma in altre chiese, però insomma è una concessione che c'è. E forse non è stato abbastanza quello che è stato fatto da parte di questo mondo nazionalista per cercare di capire che in questo continuo tiremolla, in cui alla fine da parte di Econ arriva sempre un atto di rottura, un atto violento, poi alla fine qualcuno si stancherà di andare a cercare. E alla fine lascerà che questo mondo scismatico, come dire, rimanga dov'è e faccia quello che deve fare e vuole fare, poi si cerca di trovare livelli di compressione diversi, paradossalmente quello che dà loro una chance è l'ecumenismo che tanto detestano.
Eh sì, certo. Ma però una domanda sorge abbastanza spontanea. Perché ora? Che cosa spinge questo gruppo di cattolici tradizionalisti a scegliere di uscire dalla Chiesa con tutto ciò che questo può significare anche dal punto di vista organizzativo, mi immagino, anche per quanto riguarda il finanziamento del loro movimento? Qual è il motivo che li ha spinti a fare questa scelta oggi invece di continuare appunto queste trattative durate decenni, nelle quali tutto sommato si trovavano, come ci spiegava lei, piuttosto bene, perché hanno avuto grandi concessioni da parte del Vaticano.
C'è un aspetto abbastanza incomprensibile, che fare questo all'inizio di un pontificato che, se Dio dà vita, sarà lunghissimo. Perché da un lato è vero che sotto Francesco c'erano state delle revoche di permessi e di licenze, e un atteggiamento generale da parte del Papa è più severo dei predecessori. Francesco era un gesuita, era un uomo che non aveva paura del provvedimento severo, e alcuni provvedimenti severi li ha presi, alcuni dei quali anche, quindi, abbastanza inutili, però simbolicamente importanti. Il divieto di dire la messa nel rito antico, nella Basilica di San Pietro, era uno di questi. Per cui per sé sarebbe stato, come dire, non dico giustificato, ma comprensibile una reazione ringhiosa nei confronti di Bergoglio. Una reazione ringhiosa nei confronti di Papa Leone, che ha appena incominciato il suo mestiere di Papa, questo mi fa pensare, come dicevo all'inizio, che ci siano anche delle ragioni interne, di posizionamento interno. C'è stato, questo lo sappiamo perché l'hanno dichiarato, l'hanno fatto sapere, c'è stata una discussione anche all'interno del mondo di Econ sul fatto se fosse giunto il momento di accontentarsi o no, e alla fine l'ala che è prevalsa è stata invece quella un po' più rigida e dura, e quello che hanno fatto oggi va in questo tipo di direzione qua. Da un punto di vista, diciamo così, squisitamente negoziale o tattico, se si vuol dire così, non è stata una mossa intelligente. Tant'è che io pensavo che se la motivazione fosse stata esclusivamente pubblicitaria, sarebbe stato intelligente per parte loro stamattina fermarsi. Invece non l'hanno voluto fare e adesso, come si dice in gergo, fatta la frittata, è difficile per loro tornare indietro, e l'unica cosa che possono sperare è quello che il Papa conceda loro qualche cosa che altrimenti non hanno avuto. Per cui abbiamo visto in questo primo anno funzionare il papato di Leone XIV, è un uomo che se non viene provocato è molto mite, ma se viene provocato non si tira indietro, come ha capito anche il presidente Trump. E per cui penso che Econ sarà il secondo luogo dopo Washington in cui ci si renderà conto che vuol dire deridere un mite frate agostiniano non è mai una bella idea.
Ma dall'altra parte è interessante vedere come tra questi quattro vescovi che sono stati consacrati oggi ce ne sono due che vengono dalla Francia, uno che viene dalla Svizzera e uno che viene dagli Stati Uniti. Quindi è un movimento piuttosto largo. Da dove arrivano i finanziamenti, le risorse organizzative di questo gruppo lefevriano? Immagino che ci sia stato anche un ragionamento da questo punto di vista per decidere se rompere o meno con la Chiesa.
Logia delle sette, diciamo così, che ha sempre mostrato come piccoli gruppi a forte marchio identitario, città con alte mura senza porte, sono più facili da finanziare che città con le basse mura o città con le molte porte. Per cui c'è un sentimento di convinzione al loro interno che è abbastanza funzionale, e quindi che garantisce loro le risorse di cui possono avere bisogno
Hanno
tramite
grossi
l'opzione
finanziatori?
comunità.
Hanno nomi
Ma
grossi che
non
li
credo che abbiano
sostengono?
però grosse spese, non credo che sia una casa con molte spese, perché hanno poi alla fine qualche seminario qua e là che viene mantenuto da delle donazioni, suppongo siano abbastanza generose, per cui non lo vedo come una questione di carattere economico. In tutti i gruppi piccoli i finanziatori sono più motivati che nei gruppi grandi, ecco, è più facile
Certo.
Trovare quello così. E nel mondo nazionalista c'è una parte di cattolicesimo benestante e conservatore che, per esempio, lo si vede all'opera oggi nelle destre di molti paesi cattolici in Italia, in Francia e anche negli Stati Uniti, che sono piuttosto convinti che questa sia una battaglia che un po' va sostenuta e un po' lo fanno. Già gli italiani oggi dicevano che c'era una delegazione di Forza Nuova che era
Eh sì.
andata alle consacrazioni, che dà un po' questo tentativo che, in un mondo nel quale il potere politico spesse volte gradisce oggi l'appoggio delle chiese, era nel mondo del segmento, diciamo così, più a destra e più estremista, questo rapporto col tradizionalismo è un rapporto che viene ritenuto fecondo e importante.
Quindi una presenza inquietante quella di Forza Nuova a Econ in Svizzera per la consacrazione di questi quattro vescovi che verranno subito scomunicati e ci sarà con
Lo sono
ogni.
già,
Lo sono già, di fatto,
lo sono già.
certo, lo sono già.
Ci sarà un comunicato stampa che dice che purtroppo, ecco.
Però questa cosa è, diciamo così, automatica per quanto riguarda il Vaticano. Professor Melloni, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Alberto Melloni,
Voi.
professore ordinario di storia del cristianesimo all'Università di Modena e Reggio Emilia. Presto!
Grazie tante.